buongiorno, bentrovati a Zona Vostra in diretta su TRM 13, su Radio Med 91 e 3, su Facebook, le nostre pagine TRM Web e Zona Vostra trattino TRM. Mettete mi piace se ancora non l'avete fatto e poi guardate la diretta e condividetela insieme ai vostri amici sui profili personali. Subito i numeri di telefono per scrivere, per mandare le note vocali 393 914 9944, per intervenire in diretta 091 843 43 24. Buongiorno ad Alessandro Amato. Ciao Alessandro.
Buongiorno, si fa per dire, perché è un'altra giornata brutta, al di là di quello che ognuno di noi pensa. Per il Palermo, per i tifosi del Palermo, è una giornata bruttissima.
Abbiamo sempre un po' scherzato, probabilmente lo faremo anche oggi, ma entriamo subito perché non vogliamo perdere tempo nelle varie, insomma, presentazioni, anche se salutiamo Luigi Vitale, operatore in studio anche per questa puntata, e poi Marco Sicari, sosia di Danny B per oggi. Ciao Danny B, lo salutiamo, lo ritroveremo sicuramente lunedì prossimo. E poi Inos Fameli, il lottatore di sumo, in regia. Alessandro Geraci per il coordinamento in redazione, le grafiche sono di Jonathan Cascio. Vi abbiamo dato subito i contatti, subito i numeri, perché entriamo in argomento. La notizia di oggi è questa, queste perquisizioni nella sezione fallimentare del Tribunale di Palermo da parte della Guardia di Finanza. Perché? Perché nell'ambito dell'inchiesta, dell'indagine della Procura di Caltanissetta, che nel frattempo aveva ricevuto gli atti dal Tribunale di Palermo sull'evasione fiscale, sull'autoriciclaggio in cui è coinvolto Maurizio Zamparini, cosa è uscito fuori? È uscito fuori un coinvolgimento e delle ipotesi di corruzione, non soltanto per il giudice fallimentare Giuseppe Sidoti, ma anche per l'ex presidente del Palermo, Giovanni Giammarva. La sintesi di tutta questa vicenda qual è? Ci sarebbe stata una sentenza favorevole di rigetto della istanza di fallimento presentata dalla Procura nei confronti della Palermo Calcio in cambio di favori. Quali favori? Intanto c'è una conoscenza pluriennale tra Giuseppe Sidoti e Giovanni Giammarva, i PM di Caltanissetta, che proprio perché Sidoti entrò nel collegio giudicante hanno ricevuto gli atti dalla Procura di Palermo. Si parla di estrema confidenza tra Sidoti e Giammarva, si parla di un incarico assegnato all'avvocato Daniele Santoro per la superperizia, no? Quella superperizia che poi ha dovuto accertare il reale valore della società con i crediti, i debiti e tutto, e anche in questo caso Santoro ha un rapporto di lavorativo pluriennale con Giammarva, ma soprattutto poi c'è anche un altro aspetto. In cambio di una sentenza favorevole, scrive l'accusa, in cambio di questo rigetto dell'istanza di fallimento, il giudice Sidoti pare abbia ottenuto da Giammarva l'ingresso nel comitato di vigilanza di un'avvocatessa, Vincenza Palazzolo, che è proprio legata al magistrato. Insomma, le ipotesi, come abbiamo detto, sono di abuso di ufficio, anche di rivelazione di notizie riservate e corruzione. Non una bellissima pagina.
Non una bellissima pagina, perché noi ci rendiamo conto, noi giornalisti, noi tifosi, che questa storia sta diventando più grande di noi. È difficile davvero seguire tutte le vicende, è difficile seguire tutte le inchieste, è difficile seguire le ragioni dell'una e dell'altra parte. La procura continua ad andare avanti, anzi adesso sono le procure, perché sono due. Il Palermo continua a difendersi e dire: noi siamo dalla parte della ragione, non abbiamo commesso alcun reato. E noi siamo in mezzo a guardare da una parte e dall'altra cosa succede. C'è un Palermo primo in classifica, c'è un Palermo che potrebbe cambiare proprietà, al di là della commedia ormai decennale di Zamparini, ho ceduto, ho venduto agli arabi, ai cinesi, ai messicani, a Baccaglini, a Frank Cascio, ad Antonio Ponte. Al di là di tutto questo c'è il dispiacere di chi vorrebbe godersi il primato in classifica, vorrebbe godersi la partita di calcio, vorrebbe andare al barbere, e invece viene frenato da questa sequenza di notizie vomitevoli che ci fanno capire che questo non è più il nostro calcio, non è più la nostra squadra, ma è un casino infernale in cui ci ci ritroviamo, nostro malgrado, dentro a provare a capire cosa succede. I tempi e la giustizia sono quelli che sono, le inchieste appena le parti iniziali, certamente è giusto auspicare una rapidità che probabilmente non ci sarà, perché oggi io, da semplice uomo della strada, vorrei sapere a che gioco stiamo giocando, chi gioca pulito e chi gioca sporco, chi ha ragione e chi ha torto. Tutto questo va ad inquinare una cosa bellissima che era il nostro Palermo e ci porta su binari che mai avremmo voluto conoscere. Mica stiamo qua a impressionarci, abbiamo visto la radiazione del Palermo nell'86, ho visto il Palermo perdere a Battipaglia e finire in Serie C2, ne ho viste di tutti i colori, sono vaccinato veramente tanto con i miei 51 anni, di cui 30 passati al seguito del Palermo. Oggi sono veramente triste, però, perché non governo più la situazione, è diventata più grande di me e quando non capisco le cose divento nervoso.
Luigi scrive su WhatsApp: volevo dire solo di andare venerdì allo stadio a sostenere la squadra che lo merita, forza Palermo comunque, ovunque. Ciao ragazzi, cosa rischia il Palermo? No ragazzi, non, è troppo presto, oggi è emersa quest'altro spaccato incredibile di questa vicenda, quindi cosa rischia il Palermo? Al momento non si può dire cosa rischia il Palermo. Certo è, e questo è evidente, qualcuno scrive definendolo un casino, mi stranisce la tempistica di tutto questo casino. Allora, noi abbiamo anche lo avete sentito, ve l'abbiamo raccontato in questi giorni, insomma, il comunicato della Financial Investment SPA con l'advisor Maurizio Belli, che ha comunicato la cessione del 100% delle quote del Palermo ad un fantomatico investitore, uno di questi investitori che ha manifestato interesse. Si parla di fondi britannici, poi c'è stato anche il sottosegretario all'economia Geraci, che nelle giornate dell'economia del mezzogiorno ha detto: ma se a Zamparini ancora non l'ha venduto il Palermo, ci sono anche i cinesi. Insomma, il Palermo pare sia stato venduto al 100%, ma si aspetta la firma definitiva, che viene definita una formalità. Noi abbiamo chiamato la Financial Investment SPA questa mattina e abbiamo chiesto ufficialmente un'intervista a Maurizio Belli, che di fatto è l'advisor, no? Cioè colui che si occupa, lo possiamo definire il mediatore, no? Cioè colui che porta l'interesse del compratore e cerca di fare incontrare anche alle necessità e agli interessi di chi sta vendendo, quindi è l'advisor, è quello che cura l'operazione. Ci è stato detto che il dottor Maurizio Belli è assolutamente disponibile a parlare, a rilasciare dichiarazioni, ma che oggi non lo avrebbe fatto, non alla luce di quello che è successo con le perquisizioni alla sezione fallimentare del Tribunale di Palermo per questa nuova indagine, ma semplicemente perché non c'è una novità sostanziale rispetto al comunicato che è stato diramato. Abbiamo chiesto la conferma che questi emissari di questo fondo britannico interessato all'acquisizione del 100% delle quote del Palermo vengano a Milano per firmare. Sì, quindi ci è stato confermato che verranno gli emissari di questo fondo britannico a firmare in settimana. Ma attenzione, forse la novità, ma questa non è poi la scoperta dell'acqua calda, ovviamente verranno anche a Palermo a fare una conferenza stampa. Ma questo perché, Alessandro? Perché ci sono dei regolamenti che vietano che una società calcistica possa essere ceduta ad un non meglio identificato fondo, cioè ci deve essere un nome e cognome, una faccia, quindi un amministratore delegato, un presidente, insomma qualcuno che sia effettivamente riconosciuto e riconducibile a questo fondo. C'è una telefonata, caro mio Marco Sicari. Allora, salutiamo il nostro amico Alessandro in merito a questa nostra contatto con la Financial Investment. Maurizio Belli, ti ho visto perplesso.
No, io aspetto, anche se questo adesso non è più l'argomento primario, ma è secondario, aspetto gli sviluppi come li aspetto da 10 anni, questa volta sembra che ci sia qualcosa di più concreto, poi dobbiamo capire quanto di Zamparini ci sarà nella nuova proprietà e nella nuova gestione di un'eventuale nuova compagine societaria. Oggi sono rabbuiato perché queste notizie voglio capirle, perché ora il gioco, ripeto, comincia a farsi duro, ci sono tante accuse e ci sono alcuni argomenti che già sono passati in secondo piano. La richiesta di fallimento è stata respinta, oggi scopriamo che potrebbero esserci delle motivazioni al di là dei conti della società. Che cosa succede? Cosa può succedere? È uno strazio andare avanti così, perché tu vai a seguire una squadra e non sai esattamente cosa stai seguendo, non sai questo a favore di chi è dalla parte di Zamparini, se stai sostenendo una proprietà, se stai continuando a dire perché contestate Zamparini, scommettendo su una persona che credi essere in buona fede, una brava persona, invece poi gli altri sostengono essere un delinquente. C'è chi ha fiducia nella giustizia e vuole che la giustizia pratichi un comportamento ed un cammino assolutamente lineare, qualcuno parla di accanimento giudiziario, qualche altro di complotto, non è neanche bello scoprire che al tribunale fanno i tifosi, gli ultras contro Zamparini, però io penso che al tribunale avranno argomenti per portare avanti le loro ragioni, perché non ho mai pensato, come qualcuno dice, giustizia d'orologeria, io non penso che in tribunale si mettano lì a leggere notizie sul giornale che riguardano il Palermo e l'indomani, zac, ecco allora intervengo io a gamba tesa per creare un problema, non mi pare che possa essere così, perché sarebbe uno spaccato davvero triste. Ci sono delle derive giudiziarie, ma non cominciamo a pensare che tutta la magistratura, tutto il tribunale di Palermo si svegli la mattina per dare contro a Zamparini, perché sarebbe assolutamente ingiusto nei confronti di una categoria che tanto bene ha fatto nella nostra città e continua a fare, e lo racconta la storia.
Intanto vi ringraziamo perché siete davvero tantissimi che state seguendo anche la diretta Facebook e state scrivendo tra l'altro con una frequenza incredibile, non riesco a starvi dietro,
però
insomma,
dovevi pure aspettare.
No, ma infatti dico, comunque qualcuno si chiede anche, guarda caso, cioè, tutti battono, diciamo, in sintesi sulla casualità, sulla tempistica, guarda caso ora che c'è pure il mercato di gennaio. Pronto, chi siamo in linea?
Sì, buongiorno,
ciao,
signor Salvatore di Palermo.
Ciao Salvatore.
Volevo fare un paio di considerazioni.
Vai.
La prima è in questo momento che la squadra si trova al primo posto in classifica e direi con merito, oltretutto, dico, con questa possibile cessione che è in atto da un paio di settimane a questa parte, dico, non ci voleva proprio questa, non dico che è una persecuzione della procura, perché ognuno fa il proprio lavoro e deve onorare il suo lavoro, però dico, spero che questo non sia da ostacolo alla cessione del Palermo, perché se voi ci fate caso, ogni qualvolta che si parla, una volta la do a Ascio, l'altra volta a Pinco Pallino e l'altra volta a Sempronio, c'è la procura dietro la porta. Cioè, dico, io non è che me la sono inventato io, sarà una coincidenza, sarà una casualità, ma dico, o l'uno o l'altro, dico, come dire, sta società non sa da vendere, detto in palermitano. Dico, speriamo che questo non va a intralciare un percorso già che è, a quanto pare, dico, io credo solo quando c'è la firma, un percorso che è già a un buon punto e che si deve solo finalizzare con le firme. Speriamo che non sia questo, perché dico, questo di qua potrebbe anche frenare questi possibili acquirenti. Poi l'ultima considerazione,
sì,
chiudo.
Grazie.
Dico, quella che è spuntata anche quella dei cinesi, dico io, se questi hanno perso il treno un paio d'anni fa perché non l'hanno voluto comprare il Palermo, che si presentano ora? Dico, mi sembra una cosa,
ma sai quanto tempo ci vuole a mettere d'accordo tutti i milioni di cinesi per decidere di acquistare una società di
casa? Mi sembra fuori luogo, perché non fatta dentro i tempi la cosa.
No, vabbè,
comunque saluto a te Tutone e a Amato. Apprezzo sempre la vostra trasmissione che dà spazio e sfogo veramente ai tifosi, siete veramente,
grazie,
su questo eccezionali. Buona giornata.
Buona giornata a te, Salvatore, a tutte le persone che ami. Beh, qua si chiedono se adesso Zamparini avrà di nuovo la scusa per dire che la cessione non si potrà più fare. Qualcuno è arrivato un po' dopo, abbiamo detto già di aver contattato la Financial Investment e secondo l'advisor Maurizio Belli, o quantomeno noi abbiamo parlato con l'ufficio marketing e comunicazione, ci fanno sapere dei portavoce che tutto procede, cioè non è cambiato nulla rispetto al comunicato pubblicato qualche giorno fa sul sito, tra l'altro, della società, il 21 novembre credo. C'è ancora una telefonata, però Alessandro, prima tu.
Sì, intanto riguardo ai cinesi abbiamo sentito dal sottosegretario che ci sarebbe una cordata interessata, nessuno ha detto che sono gli stessi di 2 anni fa, e quella di 2 anni fa era una trattativa più che altro inventata a Zamparini, che addirittura fissò degli appuntamenti col sindaco, dei viaggi in Cina, senza che poi si verificasse nulla. Quindi non è detto che siano gli stessi, non è detto che ci sia un interessamento davvero. Dire ci hanno pensato in ritardo 2 anni dopo, secondo me non è corretto. Per quanto riguarda la tempistica degli interventi alla procura, poco fa ho sottolineato le procure. Pensare che i magistrati di tutta Italia, quelli che indagano sul fallimento della banca di Vicenza, quelli sul Monte dei Paschi di Siena, l'Agenzia delle Entrate, si siano tutti coalizzati, tutte le toghe italiane contro Zamparini, mi sembra obiettivamente un poco strano, perché se così fosse dovremmo tutti tornare a casa di corsa oggi, prendere la valigia e scappare in un altro paese. Io credo che i magistrati abbiano altri interessi se non quello di svegliarsi la mattina, quelli di tutta Italia, e andare contro Zamparini. Sulla vicenda non vogliono fargli cedere il Palermo, questa è la teoria di Zamparini di questa mattina, che potrebbe anche starci, però lo stesso Zamparini qualche mese fa diceva: queste inchieste sono organizzate a tema perché vogliono farmi cedere il Palermo. Quindi prima la magistratura scende in campo per fargli cedere il Palermo, adesso la magistratura scende in campo per non fargli cedere il Palermo. Mettiamoci tutti d'accordo, perché già la situazione è folle. Se noi cominciamo pure a mettere vari pezzi del puzzle in maniera scomposta sul tavolo, non ci capiamo più niente. Cerchiamo di avere un'idea, che si può sempre cambiare, però prima sono d'accordo tutti per fare una cosa, oggi cambiano idea e sono tutti d'accordo per fare un'altra cosa. Anche questo mi sembra un ragionamento che potremmo migliorare e perfezionare.
Antonio Zito di Vita dice: un film dell'orrore. Maurizio Crispiniano si chiede invece quando uscirà il film Tutti gli uomini del presidente. Aurelio Daidone dice di andare tutti al Barbera col Benevento venerdì sera, pensiamo alla squadra e diamogli supporto. E poi ancora Gaspare Manzella: magari liberaci Santa Rosalia da Zamparini. E poi venerdì 35.000 spettatori sono le faccine che ci sono nel messaggio, quindi le devo tradurre. Max Battaglia dice: chiacchiere. Allora, c'era una telefonata, poi dobbiamo andare a vedere il Pink Black Friday, perché anche noi, visto che c'è stato il Black Friday, però noi gli abbiamo dato una pennellata di rose, e quindi diventa il Pink Black Friday con Gualtiero Sanfilippo, poi la pubblicità, e parleremo ancora, entreremo nel dettaglio anche di qualche termine in più con chi i tribunali li frequenta quasi quotidianamente, cioè Fulvio Viviano. Allora, pronto?
Sì, buongiorno, Maurizio sono. Intanto, anche se
la battuta è facilissima.
Con il nostro di qualche settimana fa.
Sì.
Buongiorno comunque ad Alessandro.
Buongiorno.
Purtroppo Alessandro mi hai anticipato un pochettino, perché quello che volevo dire io l'hai detto praticamente quasi tutto tu. Il discorso di Zamparini, che quando non gli va bene una cosa poi si contraddice con un'altra, al giro di 20 giorni ricambia di nuovo idea. E a me non mi ha fatto piacere quelle parole al Vetriolo in cui lui ha detto: io sono un friulano, una persona per bene, non ragiono voi con il vostro modo fare palermitano. Cioè, non è stato una cosa bella da dire da parte sua, anche perché se lui è veramente friulano mi dovrebbe spiegare come mai al catering di a Palermo allo stadio ci sono persone come i Galatolo che distribuiscono. Cioè, se lui è friulano,
credo che il catering non si chiami Galatolo, ma questo diciamo è poco importante.
Credo che appartenga lì, non andiamo ancora per le lunghe, però credo che appartenga.
No, ma allora,
siccome stiamo entrando su un terreno minato, esatto. Devo dire che io non ho conoscenza di questi dettagli. Quindi,
allo stadio gira questa voce.
Gira questa voce è una cosa, siccome un attimo. Perché lei ha libertà di espressione su tutto, non la vogliamo censurare, però siccome l'argomento è delicato, la giornata è delicata, proporre delle voci che girano allo stadio forse non è il momento opportuno. Se siamo io e lei a casa a prendere un caffè possiamo dire quello che vogliamo, in televisione ci seguono 100.000 persone in questa trasmissione,
normale,
girano allo stadio, non è preciso. Ok, andiamo avanti.
Per quanto riguarda poi la squadra, possiamo dire che effettivamente il pareggio di Verona vale più di un punto, perché in altre occasioni magari quella partita si sarebbe persa. La compattezza di questa squadra effettivamente è sugli occhi di tutti, perché effettivamente la squadra è programmata per andare in Serie A, e con questo nuovo allenatore, nuovo tra virgolette, con l'avvento di Stellone, diciamo, ha cambiato il modo di intervenire su quei 90 minuti. Il gol di Rajkovic è stato bellissimo, anche perché gliel'ha fatto sotto il naso a quel giocatore che fino a qualche mese fa era con noi, poi per poche migliaia di euro se n'è andato al Verona. Poi per il resto io credo che col Benevento di venerdì, se noi saremmo già un 10-12.000, 15.000 persone, è una cosa tanto di guadagnato, perché comunque quella vittoria, se ci sarà, ci proietterebbe veramente a dei livelli di una classifica abbastanza ampia, abbastanza alta. Poi per gennaio ho sentito dire che addirittura, poi se mi volete dire qualcosa, che questa nuova proprietà avrebbe già 10 milioni per poter spendere in uno di questi campioni rumeni che già vogliono diverse squadre. Se mi potete far sapere qualcosa, noi che vi ascoltiamo ogni giorno, di questa trattativa, e se avete anche qualcosa di nuovo. Grazie.
Grazie a te. Allora, intanto sulla nuova proprietà l'abbiamo già detto, siccome continuate magari a chiederlo, ma è giusto per chi si mette in collegamento adesso, oppure va in auto, accende la radio sul 91.3 e quindi magari arriva la trasmissione già cominciata. Abbiamo detto ad inizio trasmissione, abbiamo parlato con la Financial Investment SPA, che è appunto l'advisor che cura la cessione delle quote della Palermo Calcio a un investitore che al momento rimane top secret, è soltanto un fondo di investimento con sede a Londra. In teoria non c'è un rallentamento in questa trattativa di cessione, quindi nonostante le notizie giudiziarie di oggi tutto dovrebbe andare avanti, anzi gli emissari sono attesi a Milano in questi giorni e molto probabilmente dovrebbero, si augurano un po' tutti a questo punto entro novembre, no? Firmar tutto e scendere anche a Palermo a fare una conferenza stampa di presentazione. Quindi insomma, prima questa proprietà nuova vediamola, acquisiamo questi 10 milioni se qualora bastassero, perché intanto ce ne vogliono 22 per colmare i debiti, quindi prima di mettere 10 milioni sul mercato secondo me ce ne vuole, quindi aspettiamo la cessione. A proposito di acquisti, a proposito di prezzi, di favore, allora c'è stato il Black Friday, adesso c'è qualcuno che ha detto vabbè, facciamo pure il Black Monday, che ovviamente nel nostro modo di vedere le cose andiamo ancora avanti e quindi portiamo, copiamo e incolliamo e raddoppiamo. Allora noi abbiamo fatto il Pink Black Friday con il nostro Gualtiero San Filippo.
Oh, possiamo dirlo, il Black Friday edizione 2018 si è davvero superato, sconti del 40, 50, 70% e perfino del 99,9%, elettronica, capi di abbigliamento, biglietti aerei e perfino società sportive. L'offerta sul Palermo, soddisfatti o rimborsati, per esempio è arrivata addirittura un giorno prima del fatidico venerdì nero, un comunicato, un advisor, un euro il prezzo, che storie, avercelo avuto quell'euro in tasca, che avresti speso meno delle aste al fantacalcio. Ma tant'è, lo sconto c'è stato pure sullo spettacolo, perché diciamocelo, la gara col Verona non è mica stata Italia-Germania 4-3, però, perché c'è sempre un però nelle cose, questo punto vale oro, come il cellulare di ultima generazione ordinato su internet a metà prezzo, un punto contro una delle prime della classe, fuori casa, il mantenimento del trend positivo post-Tedino e il 2-3 in attesa del Benevento, che concluderà il trittico di partite thriller del Palermo. Tutto questo rende splendido ed emozionante il percorso che i rosa stanno facendo, tutti più ottimisti, tutti più interessati a migliorare e a migliorarsi verso la Serie A. Qualcuno sta anche iniziando a parlare cinese, perché nella vita, come nel calcio, le lingue contano, e stando ai rumors del sottosegretario allo sviluppo economico Michele Geraci, che ha parlato di una cordata orientale interessata al Palermo, la prima cosa da fare per esempio è capire come si dica Black Friday in cinese. Sì, insomma.
ogni giorno su TRM 13 e Mad 1.
Azione! Ecco, rientriamo a zona vostra in diretta su TRM 13, Radio Med 91.3. Ci sarà il podcast poi su radiomed.fm qualche minuto dopo la trasmissione. Abbiamo chiuso una prima parte, poi adesso ci metteremo in contatto con Fulvio Viviano e quindi insomma avremo anche da lui qualche dettaglio in più, o meglio qualche delucidazione in merito anche a qualche dinamica tribunali, procura, PM, accuse, insomma termini un po' più che sono poco calcistici e per i quali sicuramente ha più dimestichezza Fulvio. Così continuavamo a riflettere sulla telefonata precedente in cui sono state lanciate delle illazioni pesanti nei confronti della ditta che gestisce il catering allo stadio. Allora, non faremo il nome della ditta perché non lo possiamo fare proprio per deontologia, perché sarebbe una pubblicità, i giornalisti sapete bene che non possono fare pubblicità, quindi non diremo qual è la ditta. Sicuramente non porta almeno nell'intestazione il cognome che aveva detto il nostro telespettatore. Alessandro, una giornata molto 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 delicata, noi non abbiamo mai fatto sconti a nessuno, non ci siamo mai risparmiati, però
ma neanche accuse gratuite. Quindi dico, l'abbiamo precisato, hai fatto bene a ribadirlo perché ci piace essere limpidi. E in parecchi messaggi che sono arrivati, alcuni li letti, altri no perché sono tantissimi, vedo anche alla diretta di Facebook ci sono tanti che dicono forse è il momento di riempire lo stadio. Da questo argomento mi sono tenuto sempre lontano, ho sempre detto hanno ragione tutti, quelli che vanno e quelli che non vanno. Oggi però una riflessione dobbiamo cominciare a farla. Però il Palermo è primo in classifica, Stellone con queste storie non c'entra niente, i giocatori non c'entrano niente, il Palermo sta giocando un ottimo campionato, forse per chi vuole contestare Zamparini, forse per chi vuole contestare la procura, forse per chi vuole semplicemente dire io sono tifoso del Palermo e il Palermo è anche mio, sarebbe arrivato il momento di cominciare questa riflessione. Non vi dico andate allo stadio, non mi permetterò mai, però vi chiedo, riflettete, è ancora il caso di penalizzare i vari Stellone, Rajkovic, Bellucci, Jajalo, Nestorowski, Puskas e compagnia bella che stanno pagando il conto salato di tutta questa situazione giocando in uno stadio vuoto, pur avendo con una rincorsa prodigiosa agguantato il primo posto in classifica, avendo messo 5 punti di vantaggio sul quarto posto, sul terzo posto, avendo dato l'opportunità a noi tifosi delusi da Zamparini, a tutto quello che volete voi, la possibilità di pensare forse fra 6 mesi, fra 7 mesi siamo in Serie A, forse, chissà. Se qualcuno vuole andare allo stadio a dire il Palermo è mio, nessuno gli potrebbe dare una colpa venerdì.
Allora c'è un messaggio di Pietro Mantegna che dice: fino a ieri Gian Marva per molti giornalisti era una persona seria, oggi è un lestofante, comunque fino a prova contraria. Allora, però questo dobbiamo anche chiarire, poi andiamo alla telefonata. Allora il concetto non è che sono i giornalisti che etichettano o danno della persona, se poi non lo so, io posso parlare per me, per quello che scrivo io, che dico io. Alessandro, penso insomma, visto che stiamo quotidianamente gomito a gomito,
visto che
in
stiamo insieme,
ci sarà un perché, vorrei riscoprirlo stasera tra l'altro. E, dicevamo, nel momento in cui esce un dispositivo del genere, cioè noi ci limitiamo a raccontarvi che cosa succede, cioè se nasce un'ipotesi di corruzione, se nasce una sospensione di un anno dall'attività, dall'albo dei curatori fallimentari per Gian Marva in questo caso, da giudice della sezione fallimentare per Giuseppe Sidotti, cioè noi ci limitiamo a dire ragazzi al momento è successo questo, cioè è un provvedimento da parte dei PM di Caltanissetta, il GP di Caltanissetta, non è una sentenza e a prescindere comunque come sempre bisogna dare il beneficio del dubbio. Poi non lo so chi ha etichettato o meno Gian Marva come un delinquente, sicuramente noi no, nel senso che noi ci limitiamo a dire oggi la situazione è questa, come quando c'è stata per esempio la richiesta di arresti domiciliari per Zamparini, cioè questo è non,
su quali dovrà pronunciarsi ancora,
esatto,
dovrà pronunciarsi sugli arresti domiciliari la Cassazione. È chiaro che in questa vicenda Gian Marva entra non come un personaggio periferico ma come un personaggio di grande importanza. Abbiamo sempre detto che se il Palermo non è fallito è merito di Gian Marva, ma avevamo detto che era merito di Gian Marva perché ha saputo indicare a Zamparini come percorrere la strada per evitare il fallimento con quegli interventi economici economici di andare a coprire una parte del debito, dei buchi che c'erano. Oggi leggiamo che secondo gli inquirenti Gianmaro ha evitato il fallimento non solo con quelle operazioni ma anche con altre. Abbiamo parlato sempre di una figura di rispetto, immacolata, pulita, e speriamo che sia confermato così. È chiaro che l'ingresso in campo di Gianmarva ha creato un terremoto, perché Gianmarva è un uomo della procura, Gianmarva è un uomo che ha lavorato per il Tribunale di Palermo per quanto riguarda la sezione fallimentare, per quanto riguarda confisca e non ultima quella all'imprenditore Patti di qualche giorno fa, di una quantità di soldi impressionanti. Per la procura in quell'occasione, di quel caso, si occupò Gianmarva. Che Gianmarva abbia saltato il fosso e sia passato dall'altra parte della barricata, alla procura non è piaciuto, questo è un dato di fatto, perché è andato ad aiutare uno che era indagato, uno per il quale è stato chiesto l'arresto e il fallimento. Gianmarva ha saltato il fosso e è andato all'altra parte. Lo poteva fare perché è un libero professionista, a qualcuno è piaciuto, a qualcun altro no. Poi lui stesso sa benissimo che questa decisione ha fatto nascere una serie di perplessità non solo all'interno della procura, perché Gianmarva ha fatto una cosa che ha fatto discutere, giusto o sbagliato lo stabilirà la storia e soprattutto la sua coscienza. Adesso però siamo tutti pronti qui a impallinare tutti quelli che vengono indagati, non è così, hai detto tu bene, bisogna aspettare lo sviluppo delle inchieste. Resta il fatto, ripeto le prime parole di inizio trasmissione, è una storia comunque bruttissima, è una storia bruttissima, avrà prima o poi dei risvolti e delle certezze giudiziarie. Intanto noi seguiamo questa sequenza terrificante di brutte notizie.
E allora ovviamente ci siamo lasciati prendere un po' la mano nella scaletta oggi, un po' una puntata particolare. Pronto, chi ha chiamato allo 091 843 4324?
Ciao Alessandro, ciao Luca, sono Carmelo.
Ciao Carmelo, buongiorno.
Io ti seguo da molto tempo.
Che bello.
Però voglio dire una cosa, che allora c'è un discorso da fare. Il Palermo Calcio fino al 2017, facciamo diciamo una piccola sintesi veloce. Il Palermo Calcio nel 2017, la Guardia di Finanza è entrata a controllare diciamo il Palermo, no?
Sì.
Sembrava che c'era successo qualche cosa di grave e Zamperini l'ha dimostrato. Seconda cosa, poi è entrato Gianmarva, no?
Sì.
Gianmarva è davanti al tribunale, ha dimostrato anche lui stesso che Palermo è, diciamo, non è all'oscuro di questi fatti. Ora, a questo punto, e questo è un altro, però un'altra cosa che mi stranizza a me è, ai giorni, quando Zamperini sta trattando anche con il gruppo il fondo, che già dicono a quanto pare dice che ha ceduto a questo fondo, tra cui c'è Maurizio Belli, no? Dice prima di questa trattativa ha detto che voleva rimanere come segretario, cioè, o come collaboratore, giusto? Ora poi invece, fino a venerdì, che mi sono aggiornato attraverso i portali, ha dichiarato che infatti non ho niente interesse più del Palermo Calcio, no? Allora a questo punto c'ho un sospetto, io, no? Non sono dell'uomo della legge, perché non sono all'altezza di giudicare, sono un semplice di riposo, no?
Sì.
Però io dico una cosa, se uno vuole cedere, no, una proprietà, automaticamente cosa succede? Che e sai che c'è questa cosa della procura, che c'è questa indagine, no? E mi puzza un po', è strana questa cosa, perché se io sono onesto e ho dimostrato anche in passato, no, che sono diciamo all'oscuro di questi fatti, no? A
sì.
Questo punto io dico, prima dici che vuole rimanere come consulente, ora se ne va. Allora a questo punto io dico, lui questo problema l'ha nascosto. Io dico, Zamperini l'ho sempre stimato come persona, fino a questo momento l'ho sempre stimato e ci ha fatto vedere bel calcio. Però lui a questo punto, sapendo che è uscita questa notizia, no, l'ha nascosta, dico, io credo, non voglio giudicare il 100%, però un buon 60%, no?
Ok. Dico, andiamo ora, in chiusura, Carmelo.
Ora, un'altra cosa che intendo dire io, un'altra cosa, dico io una cosa. Ormai ce l'hanno contro Zamperini, a me se ce l'hanno pure contro Zamperini, e lui è onesto, perché onestamente ha avuto sempre i bianchi a posto. Gianmarco ha avuto il piacere di conoscere, ed è una persona seria, tra l'altro anche lei è un grande parente diciamo di Falcone, quindi è una persona molto seria, ex compianto. Però dico una cosa, quello che credo io, speriamo che non vada a finire in fallimento, perché noi tutti, compreso me, compreso il Palermo, siamo tremendo per il discorso della chiesa della serie del Palermo Calcio. Auguriamoci che questo fondo sia verità e che si risolva i problemi diciamo giudiziari.
Perfetto.
Con l'occasione,
sì.
Dico l'ultima, scusate se mi sono dilungato, però non nomino il mio gruppo, Palermo My Love, quindi che conta già ben 440 iscritti, e potete trovare tutte le indiscrezioni dirette sta avendo pure molto successo.
Molto seguito. Grazie Carmelo, grazie per il tuo amore nei confronti del Palermo. Allora Marco, che oggi sei particolarmente silenzioso, siamo abituati con Danny B invece ad avere c'è qualcosa che vuoi dire Marco? Perché ti vedo che stai fremendo. Cosa vuoi? Ma chi è quello? Ma che cosa vuole? Perché il Monday arriva per dire una... Va bene, torna per favore, togliti l'audio da solo, perché tanto lo togli da solo. Vai, lo mandate via Luigi, ma chi è? Lo conosci? No Marco, dai, a parte gli scherzi, comunque dopo questa cosa chiederemo che non, insomma, verrai più a sostituire Danny B. Questo è ufficiale, ovviamente.
Oggi è la giornata mondiale di Danny B, probabilmente è per questo.
Esatto, oggi è la giornata mondiale dei sosia e a noi è toccato questo. Io non so se Alessandro Geraci è in grado di poterci fornire, diciamo, qualche contributo per quanto riguarda i sosia, perché dicono ce ne abbiamo 7-8. Sosia, Alessandro, tu ecco. Francesco Totti è chiaramente quello alla destra della fotografia, quello lì è invece un calciatore che lo imita, no, questo è un comandante tedesco della... però hai visto che un sosia perfetto di Francesco Totti. Tu l'hai beccato mai il tuo sosia?
Proprio so se no, qualche somigliante.
Qualche somigliante. Allora, leggiamo un paio di messaggi mentre continuano a invitare le persone ad andare allo stadio, 20.000 persone e tutto il resto. Allora, un paio di messaggi, godiamoci il primo posto, non mi interessa di tutto quello che succede all'esterno. Sono Marco Scalia sulla cessione del club, questi discorsi potrebbero influire, abbiamo già detto di no, secondo quanto ci ha dichiarato la Financial Investment S.P.A. per bocca del portavoce di Maurizio Belli. I giocatori del Palermo meritano stima e affetto per come si esprimono sotto la direzione del capace allenatore, lo dice Gigi. E poi ancora, ovviamente, se non ci fosse stato Zamparini non avremmo visto il calcio. Poi guardiamo la classifica, ascoltiamo il nostro cuore che batte rosanero, venerdì riempiamo lo stadio. Allora è il momento di parlare con il nostro presidente. Allora Viviano, alla giornata. Come stai Fulvio? Aspetta che adesso Alessandro troveremo il modo di parlare con Fulvio. Niente, non c'è Fulvio. Fulvio non c'è. Allora Marco, aiutaci a recuperare il collegamento. E allora vogliamo rifare una sintesi un po' dell'umore in questo momento. Cioè, secondo te Alessandro, stiamo leggendo, vediamo persone che fondamentalmente non credono neanche più all'indagine della procura, cioè non solo non credono più alla cessione del Palermo, perché molti dicono vabbè, questa è la buffonata di Zamparini, al solito non vuole cedere, allora parla dell'advisor eccetera eccetera, ma adesso arriva questa indagine della procura, ma non credono nemmeno nell'indagine della procura, cioè pensano addirittura che sia pilotata pure da Zamparini.
No, questo direi che andiamo oltre decisamente. Io ho massimo rispetto per la giustizia, per i magistrati. Ho detto nella prima parte della trasmissione, in questa città la storia racconta che sì, qualcuno ha preso la strada sbagliata, la maggior parte prende la strada giusta e ci aiuta in argomenti molto più importanti del Palermo. C'è chi ha lasciato la vita, c'è chi ha davvero contribuito con il proprio cuore, la propria anima e il proprio sangue, quindi non diciamo la magistratura, il complotto, perché non è giusto nei confronti di chi ha dato tutto se stesso per questa città e per quella professione. Il momento è di grande confusione, è chiaro che quando arrivano missili da tutti i lati devi cercare di capire intanto chi li spara, perché li spara, da dove arrivano e qual è l'obiettivo. C'è qualcosa in più, ho detto un gioco sporco, c'è qualcosa in una partita troppo grande, più grande di noi, anche avventurarsi nei giudizi alcuni tifosi, la procura ce l'ha con Zamparini, Zamparini è un bandito, attenzione, perché adesso noi siamo in una posizione di minoranza per quanto riguarda le informazioni a nostra disposizione. Se noi non abbiamo bene il quadro completo della situazione ci avventuriamo in giudizi. L'altro giorno è stato detto qualcosa su queste intercettazioni che sono state pubblicate tra l'avvocato e Zamparini. Certo, non è bello scoprire che l'avvocato ha un contatto diretto col magistrato e dice guarda, finirà in questa maniera, può finire in questa maniera, poi oggi arrivano le altre cose, quindi guardiamo quello che succede. Però poco fa veniva lodato Stellone e la squadra, io penso che meritino un applauso più grande di quello che abbiamo fatto finora, perché mettiamoci nei loro panni, il lavorare in questo contesto è davvero complicatissimo.
Allora, Fulvio Viviano, ci siamo? Fulvio, buongiorno, abbiamo detto maratoneta prima di tutto, poi Sky TG24, tifoso del Palermo e grande amico, come stai Fulvio?
Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno, le notizie non sono belle, ma stiamo bene.
Perfetto, allora guarda, noi abbiamo fatto un po' una sintesi di quello che è successo, magari la ricostruiamo sì. insieme, cioè c'è questo giudice relatore che doveva decidere poi sull'istanza di fallimento presentata dalla Procura di Palermo, che ha, si legge nelle carte di oggi, un'estrema confidenza con Gian Marva, e nonostante questo non si è astenuto dal prendere questo incarico, e quindi questo lascia intendere insieme alla telefonata famosa che ricostruiva Alessandro prima tra l'avvocato Franco Di Trapani e Maurizio Zamparini di un diciamo così, quasi di un annuncio di quello che sarebbe successo da lì a breve. Quindi cosa sta facendo fondamentalmente la procura di Caltanissetta? Sta cercando di capire se tutti questi legami di estrema confidenza, del fatto che poi per la superperizia venne nominato Daniele Santoro, che è un altro avvocato che per anni ha lavorato con Gian Marva, il fatto che per accomodare la sentenza, quindi per rigettare l'istanza di fallimento, Gian Marva abbia fatto entrare un'avvocatessa legata a Sidoti, insomma è un quadro molto 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 nebuloso. Si gioca tra l'altro sempre su questa famosa cessione del marchio, i 40 milioni. Noi avevamo detto, dobbiamo essere, insomma, anche in questo dobbiamo fare un po' di storia pure per quanto riguarda noi. Quando uscì l'istanza, diciamo il rigetto dell'istanza di fallimento, tutto sommato noi un trattino di sottolineatura sul fatto che effettivamente si dava la possibilità al Palermo di andare a colmare quei debiti con un'eventuale promozione in Serie A, e quindi con un'eventuale, insomma, quello era stato l'unico aspetto che ci aveva lasciato un po' perplessi, anche perché poi, Fulvio, la promozione in Serie A non è arrivata. Cioè, tu che idea ti sei fatto, e soprattutto dacci qualche dettaglio in più, magari anche tecnico, su quello che potrà succedere da oggi in poi.
Allora, intanto se vogliamo possiamo chiarire un aspetto: perché indaga la procura di Caltanissetta?
Sì.
Indaga la procura di Caltanissetta perché nel momento stesso in cui un magistrato, un giudice, un PM viene indagato per competenza e quindi anche per una maggiore trasparenza, gli atti vengono trasferiti dalla procura dove è avvenuto il reato alla procura più vicina. In questo caso la procura che si occupa di reati, con ipotesi di reato commesse da un magistrato, da un giudice o da un PM, è quella di Caltanissetta. Quindi per questo il fascicolo passa da Palermo a Caltanissetta, perché il giudice Sidoti è in servizio a Palermo e quindi non può indagare Palermo su un suo magistrato giudice. Quindi questo è il primo aspetto giudiziario. Detto questo, è chiaro che almeno dal punto di vista della logica un giudice non dovrebbe mai avere rapporti con gli avvocati, sui quali, soprattutto quelli con i quali sta discutendo una causa. Il fatto che lui lo abbia avuto è condannabile dal punto di vista sia giuridico che
etico-professionale,
possiamo dire. Bisogna capire però in realtà cosa si sono detti, perché la risultanza investigativa in questo momento è che l'avvocato di Trapani ha chiamato Maurizio Zamparini per dirgli di aver incontrato questa persona che gli avrebbe fatto intendere che la posizione del Palermo non fosse così grave come aveva chiesto la procura. Poi possiamo discutere sull'opportunità di un avvocato di chiamare il sostituto, che sicuramente è intercettato, perché se sei sottoposto ad indagine è chiaro che vieni intercettato, almeno nel 90% dei casi. Ma questo è un altro tipo di questione. Sono gli aspetti giuridici di cui stiamo parlando in questo momento. Quello che può succedere chiaramente è ancora poco ipotizzabile, intanto i tempi non sono sicuramente brevi. Il fatto che però un GIP disponga l'immediata sospensione di un suo collega per un anno, quindi già con un tempo stabilito dalla professione, certo ci lascia pensare che forse c'è qualcosa in più, almeno sotto il profilo delle ipotesi, rispetto a quello che abbiamo letto sulle carte, che è chiaro che i magistrati hanno elementi più puntuali per valutare eventuali provvedimenti da prendere, non solo nei confronti dei loro colleghi, ma in generale degli indagati.
C'è da fare anche una precisazione, secondo me, doverosa. Ho detto tante volte, io riconosco e apprezzo il lavoro dei magistrati in linea generale, sono certamente alla loro parte e non dalla parte dei banditi. Però chi dice che c'è un complotto di tutti i magistrati contro Zamparini, dobbiamo un po' guardare quello che è successo nelle ultime ore, perché c'è la risposta a questa accusa. Dunque, la magistratura, tutti contro Zamparini, ma ci sono anche magistrati contro, tra virgolette, altri magistrati, perché non esce neanche bene, se le accuse vengono acclarate, la magistratura, perché abbiamo un giudice della sezione fallimentare che si metterebbe d'accordo con la controparte. Abbiamo il perito che viene chiamato in causa dalla procura e poi scopriamo, dal tribunale, e poi scopriamo però che è messo d'accordo con gli altri. Abbiamo Gianmarva, che è un apprezzato, stimato consulente della procura, che finisce nei guai anche lui, nel senso che è indagato per alcune cose che, se confermate, sarebbero gravi. Quindi non è la magistratura contro Zamparini, sono anche parti della stessa magistratura che oggi si ritrovano una da una parte e una dall'altra parte della barricata. Oggi c'è la procura, c'è la magistratura che dice: tu, mio collega, hai fatto una cosa scorretta, tu, mio collega, ti sei prestato a questo gioco. Quindi non è solo magistratura da una parte, Palermo dall'altra. È magistratura da una parte, Palermo dall'altra, e in mezzo c'è un'altra sacca di magistratura, di toghe, di giudici, di magistrati, di periti, di consulenti, che si trova in mezzo al guado, anch'essa indicata come colpevole nelle indagini. Quindi no, è qualcosa in più di una battaglia procura Palermo Zamparini. Non so se sono chiaro, Fulvio.
Io sono assolutamente d'accordo con te, io, diciamo, per forma mentis non sono un complottista e non sarò mai un complottista, e non ho mai creduto che la magistratura si sia mossa perché Zamparini voleva costringere Zamparini a cedere il Palermo. La procura sta indagando su quelli che ritiene siano fatti concreti, lo ha fatto all'inizio sui conti del Palermo, lo sta facendo adesso un'altra procura nei confronti di un loro collega che si ritiene, almeno loro ritengono, abbia commesso un illecito. Quindi diciamo che io sono assolutamente in linea con quello che è il tuo pensiero, non credo che ci sia un confronto nei confronti di Zamparini né nei confronti di nessun altro, c'è semplicemente una magistratura che ha un sospetto, fa delle indagini e va avanti per la sua strada. Io in tutto questo non ci trovo niente di sbagliato, scandaloso o pericoloso, ritengo solo che sia un iter che deve essere seguito e che deve avere comunque una conclusione, o positiva o negativa per il Palermo, questo lo stabiliranno ovviamente i giudici e i magistrati. Come diceva Luca prima, sì, se posso aggiungere una postilla.
Presidente, tu sei il presidente e sei il padrone qui, quindi aggiungi quello che vuoi quando vuoi.
Padrone nemmeno a casa mia. Nemmeno a casa mia.
C'è il cane.
Quello che diceva Luca sulla mancata promozione del Palermo l'anno scorso, quando si fece tutto il discorso, dando la possibilità al Palermo di andare in Serie A e di ripianare i debiti. Anche lì io avevo una posizione netta, cioè non è possibile che un magistrato ragioni per ipotesi, cioè non è che io posso pensare che il Palermo vada in Serie A e quindi arriveranno i soldi per coprire. Se è stato commesso un reato, questo reato deve essere perseguito. Quindi questa è la linea che secondo me la magistratura ha seguito e credo continui a seguire in questo momento. Poi è chiaro che ci saranno tutte le carte sul tavolo e si capirà chi ha torto e chi ha ragione.
Fulvio, ho una domanda impossibile per te, nel senso che non ha una risposta, ma proprio per questo motivo te la propongo.
Ti ringrazio.
Tutto quello che è successo nelle ultime ore, ma forse nelle ultime settimane, secondo te accelera, e da questo punto di vista ti chiedo di metterti nella testa di Zamparini e nella testa di eventuali potenziali acquirenti, accelera o rallenta il processo di cambio di proprietà? Perché oggi abbiamo sentito l'advisor e ha detto per noi è tutto a posto, andiamo avanti tranquillamente.
Allora, se mai fosse vero questa cessione, diciamo, io credo che un provvedimento di questo tipo, una vicenda di questo tipo, potrebbe rallentare un'eventuale cessione, non velocizzarla, perché se io devo comprare qualcosa e vedo che ci sono gli occhi della magistratura su questa cosa, mi faccio due conti e cerco di approfondire la faccenda e di vedere quali sono le mosse. Quindi secondo me, semmai c'è stata una trattativa che, come dice Zamparini, è praticamente a conclusione e mancano le firme,
secondo me potrebbe avere un rallentamento. La cosa che, se vogliamo essere dietrologisti, mi stupisce è che quando iniziano a circolare le voci su approfondimenti investigativi, Zamparini dice che l'affare è chiuso e mancano le firme, e adesso c'è quest'altra cosa.
Va bene, Fulvio, speriamo di commentare lunedì prossimo soltanto calcio, c'è Palermo Benevento.
Mi sembra difficile. Va. Fulvio, a cuore aperto, in 15 secondi perché siamo già oltre, il tifoso Fulvio Viviani in questo momento che stato d'animo ha?
Tifoso Fulvio Viviani ha uno stato d'animo abbastanza preoccupato.
Va bene, mi hai convinto con la tua preoccupazione. Grazie Fulvio Viviano, Sky TG24, buon lavoro, ci vediamo e ci sentiamo lunedì. Grazie a Luigi Vitale, il Troina che ha vinto, boccata d'ossigeno per loro. Grazie a Marco Sica, ritorna da dove sei venuto, per favore. Grazie ai Nosfameli, il nostro lottatore di sumo in regia. Grazie a Alessandro Geraci per il coordinamento in redazione, a Jonathan Cascio per le grafiche. Grazie a Alessandro Nato, partita sul 13 di nuovo di venerdì alle 20.45 con Eliana Chiavetta. Noi dobbiamo fermarci per la pubblicità, poi attenzione alle conferenze stampa impossibili delle dementi di questa settimana con Alessandro Geraci, e ci salutiamo e con Zona Vostra ci vediamo come sempre lunedì prossimo alle 13.15, seguite il TG Med. Ciao, grazie.
E forza Palermo, sempre, che il Palermo comunque. Intanto è nostro e prendiamocelo. Forza Palermo.
Ciao.
Il presidente della San Benedettese Calcio, dopo il pareggio casalingo, cerca di tenere alto il morale della squadra con un discorso emozionante.
Questo è peggio di una sconfitta. Poi chiesto al portiere, dico, mi spiego un attimo, ma si può prendere un gol da 40 metri in quella maniera? Sapete cosa mi ha risposto? Sono scivolato, mi ha preso pure per il culo. Poi io non capisco quei spillonconi difensori, calcio d'angolo, la prendono di loro?
Stile Al Pacino in ogni maledetta domenica. Luigi De Laurentiis, patron del Bari e figlio di Aurelio De Laurentiis, ha parlato del buon momento della squadra biancorossa facendo anche una promessa.
Ma Cristiano Ronaldo dopo la Juventus vuole chiudere la carriera a Bari. Mi hanno chiamato l'altro ieri e quindi abbiamo parlato a lungo.
A quanto pare CR7 è stato conquistato dalle orecchiette con cime di rapa. Per concludere, l'attenta disamina sul calcio messicano di Diego Armando Maradona, ex stella e attuale allenatore dei Dorados de Sinaloa, che incanta con le sue poetiche parole.
No,
non abbiamo capito l'ultima frase.